Il radiogiornale.
Buongiorno da Veronica Lippi. Zelensky è pronto a vedersi con Putin per negoziare la pace sotto l'egida americana. Questo è il risultato principale degli incontri a Washington con il presidente Trump. Tranquillizzati gli alleati europei che parlano di progressi, ma per il momento restano poco chiare le garanzie di sicurezza. Per gli abitanti di Brienz sarà più facile trovare una nuova casa. Il comune ha deciso di mettere a disposizione prestiti senza interessi in attesa degli indennizzi assicurativi. Per il tennis a Cincinnati salta l'attesissima rivincita di Wimbledon. Sinner, debilitato, si ritira dalla finale e vince Alcaraz. Molte parole ma poca chiarezza. Ieri a Washington, dopo la serie di incontri tra Donald Trump, Volodymyr Zelensky e diversi leader europei, uno dei risultati emersi è che la Casa Bianca sta lavorando a un vertice bilaterale tra Putin e Zelensky che dovrebbe tenersi entro un paio di settimane. Dopo il summit Trump-Putin in Alaska c'erano timore tra gli alleati europei di Kiev, che per questo si sono presentati in massa a Washington, compresi il segretario generale della NATO Rutte e la presidente della Commissione europea von der Leyen. Allora, facciamo il punto su quanto è emerso. Andrea Vosti, nostro corrispondente dagli Stati Uniti, possiamo dire che i timori europei sono stati fugati?
Beh, direi proprio di sì. Tutti i leader presenti, Macron, Merz, Meloni, Starmer, il finlandese Staba, oltre, come detto, Rutte e von der Leyen, hanno espresso soddisfazione per l'incontro. Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha parlato di risultati oltre le aspettative, soddisfazione espressa anche da Volodymyr Zelensky.
I think that we had very good conversation with President Trump.
Very good.
And it really was the best one.
Uno dei punti centrali ribaditi più volte è stato l'impegno condiviso anche da parte della Casa Bianca di fornire all'Ucraina solide garanzie di sicurezza. È stato evocato come modello l'articolo 5 della NATO sulla mutua difesa, anche se a dir la verità mancano ancora molti dettagli. Il segretario generale della NATO, Mark Rutte, ha però parlato comunque di grande passo avanti.
I really want to thank you for your leadership. The fact that you have said I'm willing to participate in the security guarantees is a big step.
Secondo documenti citati dal Financial Times, per convincere Trump, l'Ucraina avrebbe messo sul piatto l'offerta di acquistare 100 miliardi di dollari di armamenti di produzione statunitense.
Andrea, abbiamo accennato in apertura alla possibilità di un incontro a breve tra Putin e Zelensky. Ci sono impegni concreti?
Di concreto c'è la conferma della disponibilità a un incontro con Putin da parte di Volodymyr Zelensky, un incontro durante il quale si dovrà parlare anche di questioni territoriali, un tema che ieri la Casa Bianca è rimasto piuttosto ai margini delle discussioni, ma che sarà ovviamente centrale nelle trattative di pace.
What is very important that all the sensitive things, territorial etc., we will discuss on the level of leaders during trilateral meeting.
In serata sul suo social media Truth, Donald Trump ha confermato di averne parlato con il presidente russo. La formula sarebbe quella di un bilaterale Putin-Zelensky, seguito da un formato a tre con la partecipazione di Trump nelle vesti di garante, diciamo così. Mentre per la tempistica si parla di circa 2 settimane, come ha rivelato il cancelliere Friedrich Merz.
Treffen zwischen dem russischen Präsidenten und dem ukrainischen Präsidenten innerhalb der nächsten 2 Wochen.
Infine, gli europei ieri hanno spinto anche con una certa veemenza per un cessate il fuoco come condizione di partenza per i negoziati di pace. Un'ipotesi che però sappiamo non piace a Vladimir Putin e che anche Donald Trump ieri ha ribadito di non ritenere indispensabile.
Le reazioni del Cremlino al vertice di Washington sono state affidate a Kirill Dmitriev, l'inviato speciale del presidente Putin per gli investimenti, che in un messaggio su X ha scritto di un giorno importante per la diplomazia, che non si concentra su un cessate il fuoco temporaneo, ma su una pace duratura. Allora, Bettina Müller mi ha raggiunto qui in studio per fare proprio il punto, un po' di chiarezza su quanto è emerso da Washington. Trump si è detto fiducioso che si possa arrivare ad una pace in tempi brevi. Resta un po' la questione centrale del cessate il fuoco, che è ritenuta un po' una precondizione, no? Trump fiducioso, leader europei un po' meno. Perché c'è meno fiducia da parte europea?
Beh, perché
Un cessate il fuoco è una cosa relativamente semplice da decidere e da realizzare, mentre accordarsi su una pace duratura è un cammino molto complesso con un'infinità di dettagli tecnici da regolare che richiede molto tempo. E c'è il sospetto, espresso ieri da Macron, che Putin voglia utilizzare questo vertice trilaterale su una pace duratura per continuare a menare il can per l'aia, guadagnare tempo, senza fare nessuna reale concessione, rosicchiando nel frattempo sempre più terreno in Ucraina, confidando nel logoramento a lungo termine dell'Ucraina stessa e dei suoi alleati. Infatti, mentre erano in corso gli incontri a Washington, la guerra è andata avanti con intensi attacchi di missili lungo tutta la linea del fronte e anche contro la città industriale di Kremenchuk, nel centro dell'Ucraina. Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha detto che al più tardi, entro il prospettato vertice trilaterale, le armi devono tacere perché non si può negoziare una pace duratura sotto le bombe.
L'altra questione centrale riguarda le garanzie di sicurezza per l'Ucraina, per evitare nuovi attacchi in futuro. Trump ha designato il segretario di Stato Marco Rubio per definire una bozza entro i prossimi 10 giorni. Si ventilava un sostegno di truppe europee in Ucraina. Donald Trump nello studio Vale ha parlato di un coinvolgimento degli Stati Uniti. In che direzione si sta andando?
Molta nebbia anche su questo fronte, perché le dichiarazioni ieri sono state tante e contraddittorie. Certo che se la Russia accettasse la presenza di truppe europee per il mantenimento della pace in Ucraina, oppure un meccanismo per cui in caso di nuova aggressione interverrebbero truppe europee e o americane, questa sarebbe una grande concessione in cambio della quale l'Ucraina potrebbe cedere parte dei territori conquistati dalla Russia, non riconoscendole ufficialmente, ma di fatto. E pur con formule vaghe, le parole di Trump sembravano andare in questa direzione. Però ci ha pensato subito Marina Zakharova, la portavoce del Ministero degli Esteri russo, a spegnere le fantasie in questo senso e ha ribadito il categorico rifiuto della Russia di qualsiasi scenario che preveda l'arrivo in Ucraina di truppe con la partecipazione dei paesi della NATO, che potrebbe portare, ha detto, a un'escalation incontrollabile del conflitto con conseguenze imprevedibili. Quindi quello che resta è forse l'acquisto da parte dell'Ucraina di 100 miliardi di armi americane, con quali soldi lo scopriremo, per un rafforzamento del proprio esercito. Vedremo presto se otterrà qualche garanzia in più.
Fin qui dunque le discussioni attorno ai negoziati di pace in Ucraina. C'è l'altro fronte su cui si sta discutendo ed è quello relativo alla guerra a Gaza, e una nuova proposta per un possibile cessate il fuoco a Gaza è stata accettata ieri da Hamas. I mediatori di Qatar ed Egitto hanno proposto una tregua iniziale di 60 giorni per poter avviare i negoziati e il rilascio di due distinte tranche dei 49 rapiti israeliani, sono 49 lo ricordiamo, fra vivi e morti. Questa nuova proposta è simile a quella elaborata dall'inviato speciale statunitense Witkoff. Israele non ha ancora preso posizione, ma sono giunte peraltro conferme in realtà che l'esercito si sta preparando all'occupazione di Gaza City. Veniamo all'attualità nazionale. Trovarsi una nuova casa il prima possibile, ma con quali soldi? È il dilemma di molti proprietari di abitazioni della frazione grigionese di Brienz, minacciata da frane potenzialmente devastanti. Allora il comune di Albula offre da mesi la possibilità di aderire al progetto di trasferimento preventivo. Questa sarà una soluzione più appetibile d'ora in avanti grazie alla disponibilità di sostanziosi prestiti. Il servizio di Patrick Colombo.
C'è tempo fino al 30 settembre per i proprietari delle 35 abitazioni primarie e quelli delle 105 case di vacanza per annunciare al comune di Albula la volontà di aderire al progetto di trasferimento preventivo da Brienz. La proposta, cioè, di andarsene prima che una frana possa causare danni irreparabili agli immobili o che le autorità decretino un divieto di accesso definitivo al villaggio grigionese evacuato da ormai 9 mesi.
Gli interessi di Wir hatten ja letzte Woche eine Informationsveranstaltung.
La proposta riscuote un certo interesse, rileva il sindaco Daniel Albertin, accennando anche alla serata informativa con la popolazione tenutasi la scorsa settimana. Ma per tramutare l'interesse in decisione a comprare o costruire in tempi rapidi una casa fuori Brienz serve uno stimolo economico. Così il municipio, ottenuta la disponibilità del cantone a finanziare l'operazione, propone all'assemblea comunale che si riunirà venerdì prossimo di elargire prestiti per un massimo di 20 milioni di franchi a chi sceglierà l'opzione del trasferimento preventivo.
Diejenigen, die möchten, die haben die Möglichkeit, also sie haben keine Fesseln in finanzieller Hinsicht mehr.
È la quadratura del cerchio con la quale vengono eliminati, prosegue Albertin, i vincoli finanziari oggi esistenti. Infatti, al momento la premessa per poter costruire o comprare altrove un'abitazione e ricevere un indennizzo dall'assicurazione fabbricati o dallo Stato nell'ambito del piano di trasferimento che Cantone e Comune stanno allestendo è radere al suolo la proprietà a Brienz. Si calcolano almeno 2-3 anni di tempo per ottenere il rimborso del valore dell'immobile abbandonato. Un'attesa lunga per chi ha i capitali impegnati in una proprietà a Brienz e pur volendo non ha la liquidità sufficiente per rilevare o erigere un'abitazione altrove. Nelle intenzioni del municipio di Albula i prestiti comunali saranno a tasso zero, andranno cioè rimborsati senza interessi.
Riciclare i vestiti direttamente in Svizzera e smaltire i capi inutilizzabili negli inceneritori locali. Si può riassumere così il progetto, una prima in Svizzera lanciata dalla città di Zurigo, ed è anche un primo passo per combattere il problema delle discariche di vestiti nel sud del mondo e ridurre le emissioni di CO2. Ce ne parla Manuele Ferrari.
2000, tante sono le tonnellate annue di vestiti raccolte a Zurigo. Queste attualmente vengono spedite dai centri di smistamento europei che si occupano della ridistribuzione. È possibile, ad esempio, che arrivi dal Marocco una richiesta di 100 kg di jeans da riutilizzare, spiega Maria Colonna, portavoce dell'IRZ, l'ufficio per lo smaltimento e il riciclo di rifiuti della città di Zurigo. In teoria quanto ordinato viene spedito, ma le immagini delle discariche illegali presenti in alcuni paesi evidenziano come non tutto venga sempre fatto in modo regolare. Zurigo non vuol più essere parte di questo sistema. Da gennaio 2026 della raccolta dei vestiti si occuperà direttamente la città, mentre la selezione del materiale verrà gestito da un'azienda esterna.
Noi soll es ein Monitoring geben.
La grande novità è che sapremo cosa accade con i vestiti raccolti, quanti di questi saranno finiti nel mercato dell'usato elvetico, quanti ritrasformati in fibre destinate al mercato del tessile e soprattutto
in der Schweiz bleiben und hier verbrannt werden.
Tutto ciò che non può essere recuperato verrà incenerito direttamente nei nostri impianti di smaltimento, rispettando i nostri standard ecologici, sottolinea Maria Colon. E non è tutto. Si punta anche al mercato dell'usato svizzero, attualmente non alimentato da capi provenienti dalla raccolta vestiti. L'obiettivo per il 2035 è che almeno il 20% di quanto messo in vendita arrivi dal percorso di riciclo della città.
In Cina si chiede di boicottare il marchio Swatch. Tutto nasce da una pubblicità di un nuovo orologio in cui appare un modello che si tira gli occhi in obliquo a forma di mandorla, insomma, un gesto ritenuto razzista, e Swatch ha dovuto così ritirare la campagna globale. I dettagli con Anna Valenti.
Una campagna fresca e colorata per lanciare la nuova collezione di orologi Swatch. Sul sito compaiono foto di ogni tipo di persona, sportivo, elegante, serio, originali, espressioni divertite. Sta bene a tutti, il messaggio, qualsiasi genere, età, etnia. Ma far finire Swatch nell'occhio del ciclone, una foto che ritraeva un modello dai tratti asiatici, che tirava sugli angoli degli occhi con le dita, scatenando l'indignazione generale, in particolare in Cina. L'immagine mima infatti un'espressione con cui in maniera offensiva venivano indicate le persone di origine asiatica, occhi a mandorla. Da qui l'accusa da parte cinese a Swatch di razzismo e di avere dato vita a una campagna basata su stereotipi discriminatori. A nulla sono valse le scuse del gruppo orologero svizzero pubblicate su Instagram e in mandarino sui social cinesi. Nemmeno la cancellazione della foto e il ritiro della campagna pubblicitaria a livello globale. A Pechino infatti la voce dell'indignazione non si placa e inneggia il boicottaggio del marchio svizzero, che include anche brand come Omega, Longines, Tissot. per citare i più famosi. Lo scivolone di Swatch rischia di compromettere l'immagine del gruppo, ma anche gli introiti, che per un terzo dipendono dal mercato cinese. E lo sanno bene le case di moda Dior, che nel 2023 fece una pubblicità simile, e Dolce Gabbana, che in un video mostrava una modella cinese mangiare piatti italiani con le bacchette. Chiusura di negozi e sparizione dal mercato interno, la reazione della Cina, che non ha ancora perdonato totalmente i due brand per l'offesa subita.
La Germania è da sempre la destinazione sognata da tanti stranieri alla ricerca di un po' più di sicurezza economica. Ebbene, da paese di immigrazione si sta lentamente trasformando in un paese d'emigrazione. A dimostrarlo sono i dati relativi agli arrivi e alle partenze dalla Polonia. La corrispondenza di Walter Raue.
Attualmente sono più di 700.000 i cittadini di origine polacca che vivono in Germania. Secondo i dati diffusi dall'ufficio statistico tedesco, per la prima volta da 35 anni a questa parte, l'anno scorso il numero dei migranti polacchi rientrati nel loro paese d'origine è stato superiore a quello dei cittadini della Polonia emigrati verso la Germania. Grazie alla forte crescita dell'economia polacca e all'aumento costante della domanda di manodopera qualificata, molti migranti decidono di tornare nel loro paese d'origine, dove vedono maggiori possibilità per una carriera professionale e per il loro futuro. Un fenomeno che in Germania viene visto con crescente preoccupazione, dal momento che molte imprese lamentano a loro volta una cronica carenza di personale qualificato. A peggiorare questo problema è il fatto che nel frattempo a trasferirsi in Polonia per motivi di lavoro non sono solo gli ex migranti polacchi, ma anche gli stessi cittadini tedeschi. Sempre stando ai dati forniti dall'Ufficio federale di statistica di Wiesbaden, sono oltre 70.000 i pendolari tedeschi che oggi lavorano in Polonia. Il 70% di loro stanno anche programmando di trasferirsi definitivamente nel paese.
Con questo servizio chiudiamo Radio Giornale. Buona giornata a tutti e a tutte.